Buongiorno. La volta scorsa avevamo cominciato a vedere finalmente i testi della fine del mondo che avete nell'elenco della dispensa, e più volte qualcuno ogni tanto mi scrive dicendo: ma dove la trovo la dispensa? Cioè, risulta poco chiaro il concetto di dispensa. La dispensa era un termine di gergo universitario che indicava effettivamente un testo a stampa, che era una raccolta, di solito si usavano le fotocopie. Per i nostri fini dell'esame, la dispensa è l'elenco dei testi in PDF scaricabili dal mio sito, dove c'è scritto testi in programma per l'esame. Quindi è inequivoco, quelli sono i testi. La settimana prossima faccio la lista definitiva in base a quello che riusciamo a fare, compresa l'ultima lezione. Come vi ho detto, ci saranno di sicuro tutti i testi a firma di De Martino, che sono importanti, e qualcos'altro, e diversi viceversa di quelli previsti li tolgo, li lascerò solo come testi consigliati, perché insomma li avevo messi perché mi sembravano molto pertinenti, però dato che non si è fatto in tempo a parlarne, li togliamo dalla lista ufficiale obbligatoria. Ma quella è la dispensa, cioè quindi il programma d'esame è il libro di Signorelli più l'elenco dei file in PDF indicati come obbligatori per l'esame, che si possono scaricare dal mio sito. Dicevo, abbiamo cominciato a parlare della fine del mondo, e questa è la prossima lezione, vorrei appunto dedicarla all'esame di questi quattro piccole sezioni che ho scelto, questo grande collezione di testi De Martiniani, edito dalla Gallini nel 77. E i primi due che vorrei sono, l'abbiamo detto la volta scorsa, la prefazione, quello che Gallini ha chiamato prefazione, che è un gruppettino di testi che raccoglie un po' gli appunti programmatici di De Martino, cioè laddove faceva il piano dell'opera, un'ipotesi di indice, che tipo di cose voleva metterci dentro e il senso, per cui ci sono una serie di osservazioni piuttosto importanti in questa cosa che questa parte iniziale che Gallini ha chiamato prefazione, in cui già si entra nel merito di alcune delle nozioni de martiniane che poi verranno sviluppate. Il secondo pezzetto è dalla metastoria alla storia, e viene dal secondo capitolo dedicato all'Apocalissi cristiana. Il terzo è l'umanesimo etnografico, dunque sul senso della ricerca etnografica, e viene dal capitolo ovviamente dedicato ai documenti etnologici. E l'ultimo è l'ethos del trascendimento, che è proprio la fine, gli ultimissimi paragrafi e pagine della fine del mondo. Oggi vorrei vedere i primi due, perché già appunto nel primo, prefazione, ci sono una serie di cose interessanti. Intanto c'è l'indice, un'ipotesi di indice, che è esattamente quello che la Gallini ha utilizzato per raccogliere e distribuire il materiale, anche un po' forzando, perché era un'ipotesi, poi diciamo non è che lui ha sviluppato tutte le parti che aveva pensato come indice distesamente. Infatti nell'edizione francese hanno fatto 7 capitoli smontando e rimontando variamente, e disponendo anche, cambiando anche l'ordine di disposizione dei materiali in parte. E poi appunto inizia dicendo proprio come intende sviluppare il lavoro e un po' il senso che intende dargli. Le prime parole che leggiamo dalla fine del mondo sono: l'opera vuole essere un contributo all'analisi etnologica delle apocalissi culturali, intendendo per etnologia la comparazione critica delle storie degli etne oggi viventi, a partire dalla storia della cultura occidentale come centro di riferimento, e al tempo stesso come unità di misura destinata a essere messa in causa ed essere a sua volta misurata nel corso della misurazione confrontante, dando luogo in tal modo a un incremento della consapevolezza antropologica o umanistica. Quindi qui troviamo già radunati tutta una serie di spunti piuttosto densi, diciamo, di quello che De Martino intendeva fare con questo suo progetto di fine del mondo. Primissime parole, definizione di etnologia. Come abbiamo visto dalla Signorelli, De Martino, a seconda di quello che faceva, si definiva in modo vario. Qui, proprio nelle prime primissime pagine, prime righe, possiamo dire, della fine del mondo, si trova usato etnologia, antropologia ed etnografia come termini, e lui ormai tende a presentarsi come antropologo e a dire che il suo è un lavoro, diciamo, antropologico. La prima di questi tre termini che però vediamo menzionati è etnologia e c'è una definizione di cosa intende per etnologia: comparazione critica delle storie degli etne oggi viventi. Comparazione, e ricordate che nel saggio Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche diceva: io voglio fare un'analisi culturale e antropologica, cioè genetica, comparativa e strutturale. La comparazione è proprio, diciamo, quello di cui si occupa essenzialmente l'etnologia. Comparazione critica, naturalmente, delle storie, però. Tira in ballo il concetto di storia subito, quindi etnologia sì, degli etne viventi, etnie, popoli, culture, insomma ci si può mettere qualsiasi sinonimo al posto, oggi viventi, quindi mi occupo della realtà, l'etnologia si occupa della realtà del mondo contemporaneo, però lui ci infila storie, quindi sono al tempo stesso le cose che si vedono guardandosi intorno o facendo il giro del mondo, ma anche con una profondità storica. Quindi già, diciamo, dicendo cosa intende fare, vuole essere un contributo all'analisi etnologica delle apocalissi culturali, intendendo per etnologia, e quindi menziona subito sia il contemporaneo sia la profondità storica di ognuna di queste culture, delle quali vuole fare comparazione. Secondo punto che subito mette avanti è il ruolo della cultura occidentale, che viene usato come punto di riferimento. Alla fine del primo capoverso, le ultime parole che menziona sono etnocentrismo critico, che poi verrà ripreso e sviluppato in altre parti e ne ritorneremo a parlare la volta prossima parlando dell'umanesimo etnografico, ma mette subito in chiaro qual è la metodologia che intende seguire in questa analisi comparativa etnologica, alla quale appunto darà poi il nome esplicitamente di etnocentrismo critico come metodologia. Prende la cultura occidentale come punto di riferimento, unità di misura che però non serve a disporre tutte le altre culture secondo gerarchie, dal più prossimo al più lontano, dal più sviluppato al meno sviluppato, eccetera, eccetera. Non serve a fare gerarchie, ma serve a comprendere, a non negarsi come strumento indagatore, a non spogliarsi delle proprie competenze e consapevolezze, perché se no, lui dice in varie parti, e l'abbiamo già visto, si rimarrebbe ciechi e sordi, non si sarebbe in grado di capire
capire nulla degli altri se io mi forzassi a presentarmi privo di qualsiasi consapevolezza e coscienza della mia propria fisionomia. Che confronto faccio se non metto in campo anche la mia fisionomia con quella, comparandola e confrontandola con quella degli altri? Quindi più che altro è uno strumento di lavoro la propria identità di intellettuale occidentale, tant'è che essa stessa cultura occidentale, unità di misura, va sottoposta a misurazione nel confronto. Misurazione confrontante. Uso la mia cultura per misurare gli altri e nello stesso tempo misuro me stesso in relazione agli altri. Certo, uno può pensare che sia un gioco di parole. Penso che, diciamo, se uno considera l'opera di De Martino nel suo complesso e anche la sua vita e il suo modo di raccontarsi nelle sue opere, non direi che è un gioco di parole. Si può essere d'accordo o non, si possono avere altre strade. C'era un bell'articolo di molto piccolo di Francesco Remotti che metteva a confronto non a caso De Martino e Lévi-Strauss, ed era stato scritto in occasione del centenario di Lévi-Strauss, quindi era del 2008. Lo trovate sul mio sito perché l'ho usato varie volte, ed era un articolo piccolo, ma insomma un articolo di giornale, ma interessante perché, diciamo, metteva proprio a confronto le prospettive di De Martino e di Lévi-Strauss, perché quella di De Martino è lungi dall'essere l'unica, è anzi abbastanza personale e originale. Però questo tentativo di non spogliarsi della propria identità, ma essere pronto anche a metterla continuamente in gioco e essendo aperto a trasformarla, è stato, direi, un tentativo reale che lui ha fatto, e comunque, diciamo, è proprio la bussola alla quale non rinuncia. L'obiettivo è quello di un incremento in questa misurazione confrontante, quello di un incremento della consapevolezza antropologica, cioè umanistica. Questo nesso fra antropologia e umanesimo, ci torniamo, ma ci dà la misura del livello molto elevato, molto teorico, molto ampio che lui assegna al sapere antropologico. Prosegue poi dicendo che il tema delle apocalissi culturali è doppiamente utile per mettere alla prova la capacità di questa etnologia riformata, cioè quella che vuole fare lui, da un lato perché il tema della fine è molto presente, molto sentito nella cultura occidentale contemporanea. Ripeto sempre, leggersi con attenzione il saggio Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche, di cui abbiamo parlato qualche volta fa, perché ci si ritrovano davvero molti dei temi che sviluppa in Fine del mondo. Ci sono proprio delle parti letterali che si ritrovano dentro la Fine del mondo. Lo spunto che lì usava proprio all'inizio era appunto quanto nella cultura occidentale contemporanea c'è l'interesse per il tema della fine, del finire, eccetera, e poi sviluppava tutto il discorso che abbiamo già visto. Qui dice, da un lato, questo tema dell'Apocalisse è interessante perché è molto presente nella nostra cultura occidentale contemporanea, e in quanto documento interno, altra cosa di cui parlava in quel saggio, ci permette a noi borghesi, e anche questo è uno stilema dell'approccio de Martiniano che ritorna spesso, cioè mettersi in gioco in quanto quel che lui effettivamente è, quando dice un noi, di solito chiarisce che noi è, abbiamo visto in articoli di taglio molto più politico e militante, che è un noi centrato sulla comunità di quelli che vogliono cambiare il mondo, comunità ideale di quelli che vogliono cambiare il mondo. Quando sta parlando di tematiche come queste di cui parliamo adesso, è un noi in cui lui si dichiara e si denuncia e non si nasconde in quanto intellettuale borghese e persona che condivide le tematiche di cui si sta occupando. Quindi dice documento interno, è cosa che riguarda me, che faccio parte di questo noi, e da questo punto di vista ci permette di riprendere, riandare all'indietro e riconsiderare con cognizione di causa, perché ci siamo dentro, la nostra storia culturale. Però dall'altro lato ci permette anche di fare appunto l'operazione di comparazione, di misurazione confrontante che è propria dell'etnologia, e quindi mettere a confronto questa storia e quella delle culture aliene. Il sapere antropologico ha un valore di carattere generale, è associato a la tradizione umanistica, è considerato l'umanesimo moderno. Una delle due parti di cui parleremo la volta prossima si intitola appunto esattamente umanesimo etnografico. Dice De Martino, l'opera si iscrive quindi in quel moto umanistico che, dopo l'epoca delle scoperte e della fondazione dei grandi imperi coloniali, trapassa dall'umanesimo filologico classicistico all'umanesimo etnografico. Quindi mette insieme velocemente tre epoche dell'umanità: l'umanesimo filologico classico, cioè secoli 14-15, cultura europea che riscopre i classici, esce dalla dimensione teocratica della cultura medievale attraverso la riscoperta dei classici, l'epoca delle scoperte geografiche, dei grandi viaggi, quindi la cultura occidentale va in giro per il mondo e fonda domini coloniali, secoli 16-20, perché anche il XX secolo ci sta dentro, e l'ultima fase è quella della consapevolezza, cioè della nascita dell'etnologia come riflessione consapevole, autocosciente del confronto fra culture, che è una possibilità assolutamente non automatica dell'esistenza di questo i domini coloniali che la cultura, che le società occidentali hanno stabilito nel mondo, e quindi i loro intellettuali, al seguito di commercianti, militari, amministratori, eccetera, hanno avuto modo di osservare direttamente. Umanesimo etnografico. E qui i curatori dell'edizione francese della Fine del Mondo fanno una nota, perché una delle ricchezze dell'edizione francese, che verrà poi trasposta in quella nuova italiana, è che c'è anche un apparato critico. Clara Gallini si limitò, diciamo, seguendo anche le indicazioni che avevano concordato con Angelo Brelic all'origine, al minimo indispensabile dell'intervento esterno alle parole di De Martino. Nell'edizione francese si mantiene pienamente questo approccio per quanto riguarda il testo di De Martino, cioè appunto si lascia assolutamente quello che lui ha detto nella forma che ha scritto, nella forma in cui l'ha scritta, però c'è molta più presenza di intervento critico dei curatori, sia con piccole introduzioni ai vari paragrafi del libro, che anche la Gallini fa, ma nell'edizione francese sono più sviluppati, e sia con un apparato di note, molto veloci, molto stringate, ma sono vere e proprie note, per cui traduce le cose in latino che dice che lascia De Martino, in tedesco, o fa dei riferimenti. Qui, dopo che al punto in cui De Martino mette la parola, l'espressione umanesimo etnografico, nel dizionario francese si trova una nota giusta, interessante, che fa un rinvio a un articolo di Claude Lévi-Strauss, che è davvero è molto discusso e presente in varie parti della fine del mondo. Claude Lévi-Strauss l'abbiamo già visto citato esplicitamente per alcuni passaggi di Tristi Tropici nell'introduzione alla Terra del Rimorso. È un interlocutore che De Martino ha molto presente. Ne parla anche con Cases nel colloquio che Cases racconta, e Cases riferisce che De Martino dice, insomma, grande stima per questo personaggio, che quando ne parlavano e quando De Martino stava morendo e quando scrive gli appunti della fine del mondo era di grandissima moda Claude Lévi-Strauss, e stava diventando di grande moda anche lo strutturalismo. De Martino dice sì, grande stima per Lévi-Strauss, e lui lo cita tante volte, per esempio appunto nell'introduzione alla Terra del Rimorso, in accordo, come, insomma, citandone le parole per dire è quello che penso anch'io. Ma la conclusione dello scambio, del dialogo con Cases era: bisogna distruggerlo. Cases dice, ogni tanto c'aveva queste uscite che gli uscivano dai precordi napoletani, cioè uscite folgoranti, esagerate, diciamo, gli piaceva esagerare. Bisogna distruggerlo, cioè era sì un interlocutore di grande spessore, ma anche il rappresentante di una serie di cose che a De Martino proprio non andavano giù. Per esempio, alle volte lo, diciamo, presenta come un campione di relativismo culturale, quindi di una prospettiva autonegatoria della cultura occidentale, che a De Martino appunto non piaceva assolutamente. E però si trovano nei testi de Martiniani una serie di consonanze che, anche quando lui non cita esplicitamente appunto Lévi-Strauss, danno senso alle volte in cui lo cita in accordo. Qui, quando parla di umanesimo etnografico De Martino, appunto nelle edizioni francese si trova questo rinvio a un piccolo articolo di Lévi-Strauss pubblicato in originale nel 1956, quindi De Martino poteva anche conoscerlo, ma non è citato nella bibliografia della fine del mondo, e poi ripubblicato in una delle raccolte di saggi di Lévi-Strauss che si chiamava Antropologia strutturale 2, che però uscì all'inizio degli anni 70, quindi questo davvero non poteva conoscerlo De Martino. E questo breve articolo di Lévi-Strauss si chiama I tre umanismi, e parla esattamente delle stesse cose che in queste poche righe De Martino dice per lanciare il concetto di umanesimo etnografico, che poi appunto riprenderà in un altro punto e ci torneremo. Lévi-Strauss associa etnologia e umanesimo. Dice: l'etnologia è la forma più antica e più generale di ciò che designiamo con il nome di umanesimo. E questo perché nessuna civiltà, sempre parole di Lévi-Strauss, può pensare se stessa se non dispone di qualche altra che possa servire da termine di paragone. Quindi la prospettiva confrontante che De Martino richiamava appunto all'inizio di questa prefazione della fine del mondo, dice Lévi-Strauss, è quello che qualunque civiltà adotta per pensare se stessa. E anche questa è la stessa cosa che De Martino, in altri termini, con altre prospettive, eccetera, dice. Io mi confronto con loro per allargare l'autocoscienza della nostra civiltà, perché è l'unica che realmente conosco, che realmente comprendo e con la quale posso realmente confrontarmi. Anche Lévi-Strauss, appunto, c'è nel titolo, parla di tre umanesimi, quello del XIV-XV secolo, che è quello che ufficialmente tutti conosciamo come umanesimo associato al Rinascimento, il periodo dei grandi viaggi e delle scoperte e della fondazione dei domini coloniali, e infine l'umanesimo che si associa all'avvento del sapere, della pratica dell'etnologia e del sapere antropologico. Quindi è davvero consonante con quello che De Martino dice nella prefazione. E Lévi-Strauss chiude questo brevissimo suo articolo dicendo: ricercando la propria ispirazione in seno alle società più umili e più disprezzate, l'etnologia proclama che nulla di umano può essere estraneo all'uomo, fondando in tal modo un umanesimo democratico, il quale si oppone a tutti quegli umanesimi che lo hanno preceduto, creati per privilegiati sulla base di civiltà privilegiate. Inoltre, mobilitando metodi e tecniche tratte da tutte le scienze per farli servire alla conoscenza dell'uomo, l'etnologia si batte per la riconciliazione tra l'uomo e la natura, nel quadro di un umanesimo generalizzato. Sono delle cose che davvero sono pertinentissime alla nota dell'edizione francese, perché consuonano davvero con il concetto di umanesimo etnografico di De Martino, e soprattutto del ruolo, appunto, di carattere, del respiro di carattere generale che De Martino assegna alla conoscenza etnologica, alla possibilità di confronto tra culture di cui solo l'etnologia è, diciamo, fa oggetto specifico, per caratterizzare l'epoca corrente. E questo è un altro dei motivi per cui De Martino adotta la prospettiva dell'etnocentrismo critico, cioè non rinuncia alla propria cultura di provenienza, perché è dalla cultura occidentale che è nata l'etnologia, cioè la prospettiva di confronto e di autoriflessione, di confronto tra le culture e di autoriflessione sulla propria cultura. A chiudere questo primo pezzettino della prefazione, De Martino fa un breve excursus per rivendicare l'unitarietà del suo lavoro. Essenzialmente, dice, questa ricerca sulla fine del mondo risponde a quello che ho cercato di fare con il mondo magico, con le inchieste etnografiche, eccetera, fino addirittura a rivendicare la primissima uscita di naturalismo, storicismo e etnologia, 41, perché dice, io già lì tentavo di ragionare per mettere in causa la nostra coscienza e l'autocoscienza della nostra cultura, e qui riprende per la prima volta l'espressione etnocentrismo critico per dare nome a questa prospettiva, che lui ritrova nel suo proprio lavoro fin dagli esordi di naturalismo e storicismo nell'etnologia, 41. E però la espressione mettere in causa, che lui usa qui, soprattutto parlava di naturalismo, storicismo e etnologia, soprattutto per quanto concerne la problematica di una etnologia che metta in causa la civiltà occidentale e che si lasci quindi guidare dal criterio fondamentale dell'etnocentrismo critico. Metta in causa la cultura occidentale è esattamente l'espressione che De Martino citava di Lévi-Strauss, da Tristi tropici, nell'introduzione alla terra del rimorso. Quindi questi echi di un rapporto di incontro-scontro con uno col quale comunque lui alla fine dice bisogna distruggerlo, c'è continuamente. L'hai visto questo nel Tristi Tropici, citato da De Martino nell'introduzione alla terra del rimorso, parlava dell'etnografia spiegandone l'origine come diciamo figlia di una scelta radicale degli intellettuali che si mettevano a fare etnografia, una scelta radicale che implicava la messa in causa della propria del sistema nel quale si è nati e cresciuti. Questo mettere in causa, appunto, è decisamente comune ai due autori. Seguono una serie di appunti, uno dei quali, diciamo, ha un elenco di ben 7 tipi di documenti che vuole sottoporre a esame per studiare le apocalissi culturali, e se nell'indice, diciamo, più stretto, che poi viene ripreso dalla Gallini, non c'è rispecchiato in dettaglio proprio tutto quello che poi nel libro c'è, in questi 7 documenti, in questo elenco di 7 invece sì, perché compare per esempio esplicitamente il documento letterario e filosofico, che è presentissimo qui, che è al centro dell'attenzione nel saggio Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche, ma che nell'indice ufficialmente non compare e finisce nel calderone, come abbiamo detto, dell'epilogo. A chiudere poi questo primo blocchetto di appunti c'è una successione di nozioni che sono accennate, diciamo, molto stringatamente, ma che appunto nella loro successione disegnano abbastanza compiutamente la dinamica del suo filo di ragionamento e del suo percorso di ricerca. Doverci essere, mondo, crollo dell'ethos trascendentale, storia. Doverci essere, che è, diciamo, la mossa iniziale che mette in moto tutto quanto. Il mondo che ne è il prodotto e ciò che ci circonda come prodotto collettivo, il crollo dell'ethos del trascendimento, che è il rischio radicale che sempre si presenta, bomba atomica o non bomba atomica, campi di sterminio o non campi di sterminio, che sempre si presenta come rischio nella storia dell'umanità ed è testimoniato al massimo grado dalle apocalissi psicopatologiche, e storia, cioè le difese culturali messe in campo per controbattere questo rischio di caduta radicale. Il doverci essere nel mondo degli uomini, l'ethos del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva, riconoscimento della intrasensibilità di questo ethos fondatore di tutti i trascendimenti, suprema regola dell'oltre che non può essere oltrepassata. In questo pezzettino c'è una cosa che io non mi dà un gran senso: intrasensibilità di questo ethos. Intramondano lo usa spesso per dire le cose di questo mondo. Intrasensibilità io lo interpreterei come sensibilità che noi ne abbiamo. Intra, cioè riferito al qui, al contesto che il soggetto, scrivente nel caso suo, l'agente nel caso nostro, agente nel caso di tutta l'umanità, ha più prossimo. Io non so che effetto fa a chi legge De Martino per la prima volta questo tipo di frasi. Forse bisogna fare qualche test intermedio o iniziale per rendersi conto. A me, a furia di rileggerle, sembrano abbastanza chiare e comprensibili, però è un lessico e sono delle costruzioni molto particolari e molto originali. Io insisto, come ho già detto alcune volte, nel dire che dato che lui si è costruito largamente un lessico suo, a furia di ripeterlo e noi lettori di rileggerlo, si ottiene un effetto di chiarificazione. Certo, se uno se lo legge una volta sola e poi passa ad altro, temo che non gli rimanga davvero nulla. Questo poi me lo saprete dire dopo, però insomma, che cosa, che effetto fanno frasi di questo genere? Il doverci essere nel mondo degli uomini, doverci essere, penso che la Signorelli aiuta abbastanza a chiarire e a darsi conto del senso di questa cosa che è assolutamente, diciamo, iniziale in De Martino. L'ethos del trascendimento della vita nella valorizzazione intersoggettiva. E questo ethos, come fondatore di tutti i trascendimenti, suprema regola dell'oltre che non può essere oltrepassata se non cascando di fuori dell'umanità, e cioè nella patologia o nella morte, naturalmente. Questa è la descrizione dell'esserci, e cioè della natura umana in quanto umana. L'umanità, se è umanità, come noi la riconosciamo guardando tutta la storia dell'umanità, è quella che non può stare ferma, non accetta passivamente quello che le capita, fa, agisce, crea il mondo, crea la società, crea le condizioni per la riproduzione, modifica l'ambiente, costruisce, scava, distrugge. Ben sappiamo. Questo è il trascendimento della vita nella valorizzazione, cioè si va oltre quello che trovo già pronto, già fatto, non mi limito alla raccolta e alla caccia, ma anche caccia e raccolta è una forma di trasformazione dell'ambiente. Vado oltre il trascendimento della vita, cioè quello che si succede giorno dopo giorno, nel valore, cioè secondo progetto. Valore vuol dire progetto, vuol dire lo faccio apposta, ho una idea, ho uno scopo. Nella valorizzazione intersoggettiva, tutto questo nessun essere umano lo fa mai da solo. Abbiamo visto che essenzialmente la definizione di mondo poteva sovrapporsi a quella di società nel saggio scritto per il seminario Il mondo di domani di Pietro Prini. E questo è proprio un fondamento, diciamo, di la mossa di partenza che dà origine alle discipline antropologiche. Abbiamo già citato varie volte, 1871, Primitive Culture, Edward Burnett Tylor, cultura è l'oggetto del nostro studio, e cultura è ciò che fa l'uomo in società. Tutto ciò che fa l'uomo in società, cioè non c'è l'uomo in quanto singolo, possibile, tipo idealizzato, eccetera, ha senso parlare di umanità solo se si prendono in carico delle dimensioni collettive. Quindi è ritradotto nel gergo suo, diciamo, le basi, gli elementi di base, le mosse di partenza del lavoro antropologico. Il mondo, quindi abbiamo doverci essere, passaggio successivo, il mondo, che è definito come patria culturale dell'operabile secondo valori. È la stessa cosa che ha già detto prima, solo si dice in modo diverso aggiungendo il concetto di mondo, patria culturale dell'operabile secondo valori. Patria culturale è quell'insieme di conoscenze, pratiche, modi di essere, di fare, che conosciamo, che condividiamo con altri e che ci fanno con altri essere una società, per qualcosa distinguibile da altre società, per molte cose assimilabili ad altre società, confronto, valuto e mi confronto anche con gli altri. Patria culturale dell'operabile secondo valori, cioè quello che posso fare, noi in gruppo possiamo fare operabile secondo valori, cioè secondo progetti, secondo obiettivi che condividiamo. Questo è il mondo. L'operabilità del mondo come progettante comunitario, orizzonte del fare. Orizzonte del fare, progettante e comunitario sono le stesse cose che ha già detto e di cui abbiamo già parlato, le dice in modo diverso. Rifermiamoci a rifletterci e le ricomprendiamo e le riconosciamo. La progettazione comunitaria dell'utilizzabile, utilizzabile l'abbiamo già detto e adesso lo dirà, è il nome che lui usa per dire l'economia, cioè la produzione di risorse e lo sfruttamento di risorse in parte naturali, in parte culturali, di cui le società si valgono per esistere, per continuare a esistere, e ciascun essere umano all'interno delle società per riprodursi come essere umano. La progettazione comunitaria dell'utilizzabile in quanto testimonianza inaugurale della valorizzazione intersoggettiva della vita. Testimonianza inaugurale vuol dire la cosa che si fa per prima. Testimonianza, cioè il documento potrebbe anche essere detto al posto di testimonianza, inaugurale, cioè come si comincia a vivere come società producendo la domesticità utilizzabile, cioè costruisco case, coltivo campi, oppure faccio caccia e raccolta, oppure pesco, stringo alleanze all'interno del mio gruppo sociale, mi riproduco, allevo la prole, eccetera, funzionamento della società. Ma perché tutto questo ci sia, innanzitutto devo avere da mangiare, da dormire, da vestirmi, le condizioni di base per la sopravvivenza del gruppo. È quella che lui chiama appunto domesticità utilizzabile. Utilizzabile perché mi permette di vivere e di riprodurmi, domesticità perché è qualcosa che domino, che mi è familiare e che riconosco ogni volta, e ogni volta trovandomi a fare queste cose mi sento a mio agio. So come si usa l'arco e le frecce, so come si usa la vanga, so come si usa un computer portatile, so come si usa un autobus o un'automobile. Economia e società, primo orizzonte della domesticità del mondo nello sfondo di un mondo appaesato. La rocca dell'ovvio, ricordate. La dialettica interna di positivo e negativo in ciascuna forma di valorizzazione. Il crollo, passaggio su questo mondo, passaggio successivo, il crollo dell'ethos del trascendimento su tutto il fronte del valorizzabile, rischio radicale del esistere. Non posso fare più niente di tutto quello che ho detto fino adesso. Sono bloccato, non riproduco nulla, non produco nulla, non riconosco nulla, improvvisamente il mondo, quale sempre ho conosciuto, perde di senso. Non funziona più, mi trovo spaesato, non sono più in grado di fare, di comunicare, di intendere, di tradurre, di ascoltare e di dire. Il mutamento di segni dell'ethos del trascendimento valorizzante, e cioè ethos del trascendimento valorizzante è il segno più, faccio, non riesco più, cioè mi blocco su tutto il fronte del valorizzabile, segno meno, cambiamento di segno, e la destrutturazione progressiva dell'appaesamento culturale del mondo, il mutamento di segno nel documento psicopatologico e in quello letterario filosofico. Cioè, annuncia due delle cose che farà nel suo progetto e che si trovano effettivamente nel libro: l'indagine su come ci viene mostrato il meccanismo di mutamento del segno dal positivo al negativo nel documento psicopatologico e nei documenti letterari, artistici, filosofici, eccetera, che segnano la sensibilità per il finire nella cultura borghese occidentale in crisi. Ne abbiamo visto appunto qualche esempio nel saggio del trattamento che fa De Martino di queste testimonianze, nel saggio Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche, qui ne riprende ampiamente nelle pagine della fine del mondo. Ricordiamoci però che in quel saggio ricordava sempre che intanto in quanto sono manifestazioni artistiche, cioè creazioni, il signor Proust si è messo lì e ha scritto La ricerca del tempo perduto, il signor Moravia si è messo lì e ha scritto La noia, gli indifferenti, eccetera, e gli altri di cui menziona e che gli altri che menziona e di cui discute le pagine, in quanto creazioni deliberate, compiute, sono non cadute nella paralisi, ma in qualche modo già reazioni al rischio della paralisi, sono forme di contestazione con loro stesso esserci di ciò di cui parlano. Quindi, diciamo, non è che lui presenta le opere letterarie o artistiche o cinematografiche, eccetera, di cui parla e usa come campioni di questo male di vivere diffuso e percepito nella società occidentale come testimonianze patologiche. È una valorizzazione progettante quella di un artista che porta a compimento la sua opera, denuncia uno stato di cose. Non è compito suo dire come se ne esce. Recepisce cosa gli gira intorno e lo trasfonde nelle sue pagine o nelle sue tele o nei suoi film, ma in quanto fa questo comunque è un'operazione creativa e una risposta alla situazione di cui pure ci parla, non è un arresto e un blocco dentro quella situazione. Questa, diciamo, è una notazione che lui esplicitamente faceva nel saggio Apocalissi culturale e Apocalissi psicopatologica, va tenuta presente, perché sennò appunto, se, insomma, per intendere qual è l'atteggiamento con cui De Martino si confronta con questi interlocutori, autori di questi documenti che discute. Passo finale di questo gruppettino di questa serie di passaggi che dicevo disegnano un po' il movimento di tutto la sua ricerca nella fine del mondo e perciò messi qua da Gallini in apertura, le difese storico-culturali da questo rischio. Le difese storico-culturali da questo rischio sono la cultura, cioè la cultura esiste come testimonianza del fatto che non si è caduti nella paralisi, che ci si sta muovendo. E ci sono una serie di istituti culturali che servono esplicitamente a combattere il rischio della paralisi, cioè della crisi della presenza. Lui li elenca anche un po' in ordine, diciamo, evolutivo in questo passo. La iterazione rituale di un mito di origine e di fondazione. La anticipazione rituale di un mito di compimento e risoluzione definitiva, escaton. Quindi iterazione è una prima forma di difesa, ma gira su se stessa, eterno ritorno, tempo ciclico. L'anticipazione rituale di un mito di compimento e risoluzione definitiva, eschaton, cioè sta alludendo alla tradizione giudaico-cristiana di cui tante volte parla, già c'è un movimento, non c'è un girare su se stessi, qualcosa si è messo in moto e va verso una fine. Quando arriva la fine finisce tutto, ma quando arriva la fine? Beh, intanto noi siamo qui e la fine ancora non c'è, perciò la storia si è messa in moto e va. L'escaton cristiano, l'escaton delle civiltà coloniali in movimento, è l'elenco delle cose di cui intende occuparsi. Il progresso della presa di coscienza della storicità della condizione umana. Attraverso, quindi c'è un progredire della presa di coscienza della storicità della condizione umana, attraverso A, la iterazione rituale del mito delle origini, massimo occultamento della storia, B, l'anticipazione rituale del mito di compimento, la storia come speranza di un termine futuro della storia, C, la storia fra origine e termine, ricevente senso da un evento mitico centrale, l'incarnazione dell'uomo Dio. È il cristianesimo. Di ciò che viene dopo e quello al quale lui vuole contribuire e lavorare, in cui si riconosce, il riconoscimento della centralità di ciascun uomo vivente nella società e nel mondo. Al centro della società, del mondo, c'è l'uomo, l'umanità, e della integrale umanità della cultura e della storia. Altra formula che spesso usa, origine interamente umana, origine e destinazione interamente umane dei beni culturali. Il simbolismo civile come unico possibile. Come abbiamo detto in quegli interessanti testi, che possono apparire di poca importanza, ma sono molto interessanti, rapporto sull'aldilà e conversazione con Cesare Cases, lui ribadisce che il simbolismo è una cosa di cui l'umanità ha bisogno e non la puoi vietare per legge, non la puoi censurare per decreto di comitato centrale, non sembra che l'umanità non ne possa fare a meno. Può cambiare di segno, può cambiare di contenuti, può essere quella che lui chiama in più passaggi simbolismo civile, cioè un qualche cosa che a livello simbolico, cioè di valori, contenuti che trascendono, vanno oltre la pura funzionalità, però rispecchia contenuti interamente umani e terreni e non fa riferimento necessariamente, come nelle tutte le tradizioni religiose, a un meta storico, a un meta mondano, a un meta umano. Gli esempi che faceva nel colloquio con Cesare Casas, se non ricordo male, era: ma non si può, sai che tristezza se uno pensasse ai matrimoni come limitati a quello che si fa davanti all'ufficiale civile. Dobbiamo pure fare festa, vediamoci con gli amici, ci vestiamo in modo particolare, ci facciamo i regali, ci facciamo una bevuta, balliamo, usiamo la musica, insomma facciamo dell'altro che si fa quando ci si sposa, e tutti quelli che si sposano sanno che si fanno proprio quelle cose lì. Cioè i riti sono quelle cose che si ripetono più o meno sempre uguali, ma però sempre diverse, perché i partecipanti sono sempre diversi. Ogni rito al quale partecipo io è diverso da quello precedente perché ci sono io, e io sono diverso da quello che ero quando ho partecipato al matrimonio precedente e sarò diverso quando partecipo al futuro, eccetera. Ma lui dice: non può essere che per non fare i matrimoni religiosi, perché non crediamo più alla religione, i matrimoni ce li facciamo soltanto davanti all'ufficiale civile e finisce lì in 5 minuti mettendo due firme. Non può bastare questo, ci vuole dell'altro, l'umanità ha bisogno di questo altro. Simbolismo civile come unico possibile. e anche necessaria. Quindi in questo primissimo gruppetto di testi, appunto, raccolto da Clara Gallini come premessa, abbiamo piano dell'opera, alcune, diciamo, posizioni di questioni metodologiche, l'etnologia, l'umanesimo etnografico, l'etnocentrismo critico, e il disegno del movimento di fondo dell'orologio progetto fine del mondo. Quali sono gli ingranaggi di fondo che interagiscono, ingranaggi di base, non di fondo, di base, che interagiscono fra di loro per dare funzione a tutto il movimento. Il secondo gruppo di testi che volevo commentare oggi è quello che si chiama Dalla metastoria alla storia. Fa parte del capitolo, appunto, sull'Apocalisse cristiana, perché il cristianesimo, appunto, è una è particolarmente interessante dal suo punto di vista, perché è certamente un grande modello di metastoria in quanto tradizione religiosa. La sua essenza è e non può non essere metastorica, però dal punto di vista della storia dell'umanità è stato anche una conquista, diciamo, a non so se è una cosa lecita o anche poco rispettosa immaginarsela come una vaccinazione, cioè ha inoculato il virus della coscienza storica che alla lunga potrebbe, appunto, vaccinare l'umanità, se gli umanisti etnografici ci lavorano, dal bisogno della metastoria, perché, appunto, ma adesso lo vediamo, la tradizione cristiana ha, diciamo, avviato il motore della storia e della coscienza possibile di un ruolo dell'umanità nella storia, ribadendo che la fine della storia è comunque nel divino, ma se qualcuno impara a far funzionare il meccanismo senza bisogno di ricorrere al divino, è possibile prendere altre strade. Dalla metastoria alla storia, nel primo dei paragrafi lui discute, De Martino discute abbastanza distesamente di tre immagini fondamentali del divenire storico e di cosa sia giusto contrapporgli, di cosa lui pensa sia giusto contrapporre a queste tre immagini principali che esistono del divenire storico. Queste tre immagini correnti del divenire storico sono, da un lato, il mito dell'eterno ritorno, cioè dell'eterno ritorno all'identico, del ritorno su se stesso, dell'esperienza su se stessa, dell'esperienza umana. Due, l'unilinearità dello sviluppo, che parte da un inizio di origine divina e finisce in un ritorno a Dio, ma secondo uno sviluppo unilineare, non circolare, di ritorno su se stesso. E terzo, la frantumazione dell'accadere nel relativismo delle culture e delle epoche. Quindi non c'è più né un moto circolare né un moto unilineare, ma uno spezzettamento di realtà senza relazioni le une con le altre. Queste tre grandi immagini corrispondono a una tradizione religiosa, la prima del tempo ciclico e dell'eterno ritorno, a tradizioni religiose orientali o di civiltà antiche, come antiche civiltà mesopotamiche, eccetera, studiate in storia delle religioni, per esempio da uno studioso a lui contemporaneo come Mircea Eliade, del quale discute lungamente vari passaggi in tutta la fine del mondo e del quale anche pubblicò testi, non il mito dell'Eterno Ritorno, ma altri nella collezione Einaudi di cui abbiamo già parlato varie volte, la cosiddetta collana viola, ma anche riprese a livello filosofico, per esempio, da Friedrich Nietzsche in varie sue opere. Questo mito del tempo circolare e della sostanziale immutabilità dell'esperienza umana. La tradizione giudaico-cristiana, appunto, e soprattutto con il cristianesimo e, diciamo, la fede nell'avvento del Messia che ha segnato, diciamo, una tappa fondamentale in questo processo unilineare che dall'inizio, dalla creazione del mondo per opera divina, porta alla fine del mondo. Nel ritorno a Dio. In mezzo c'è stato l'avvento del Messia, l'incarnazione del Cristo, e questo ha consentito un arricchimento fondamentale verso una idea di storia e di sviluppo storico, da un lato allontanando nel tempo il secondo ritorno del Messia, cioè la fine dei tempi. Nel cristianesimo delle origini l'idea di una fine dei tempi era considerata vicina, cioè si aveva un'idea come di una fine dei tempi ravvicinata e diciamo ci sarebbe stato rapidamente la fine del mondo e il ritorno a Dio. La presenza del Messia, il compito del testimoniare della verità, della fede in giro per il mondo, dà un respiro cronologico tutto diverso all'esperienza umana, e questo si rispecchia, per esempio, nella capacità della religione cristiana di tenere insieme a livello rituale una idea di tempo ciclico e a livello mitico quello di un tempo lungo e disteso che dà appunto tutto il tempo all'umanità di esserci e di fare, ma la ritualità del tempo ciclico che è basata appunto sulle scansioni dell'anno relative alla figura del Cristo, centro dell'anno liturgico cristiano è la Pasqua, e che diciamo si ripetono anno dopo anno. Quindi l'anno è scandito da scadenze che si ripetono. Questo ha una funzione, diciamo, confortante, rassicurante, protettiva, perché appunto si sa come vanno le cose e ci si può fidare di questo ripetersi di cose che è un ripetersi agito umanamente, anche se si fa riferimento a entità extraumane. Non è soltanto il ripetersi delle stagioni sulle quali non abbiamo nessun tipo di possibilità di intervento, ma non solo è un ripetersi della storia su base ciclica annuale. Ma ce n'è il modellino condensato nei riti liturgici, perché ogni messa fa il riassunto di tutto l'idea di misto fra tempo ciclico e tempo lineare propria del cristianesimo. Quindi tutti i giorni, se voglio andare a messa tutti i giorni, più volte al giorno, se voglio, tutte le settimane, se ci vado, ogni domenica. E comunque alle feste comandate, se ci vado alle feste comandate, il meccanismo della messa, che appunto nel capitolo dedicato all'Apocalisse cristiana, De Martino commenta, discute, eccetera, riproduce in modo vicino all'esperienza quotidiana di tutti questa complementarità fra ciclicità, con suo effetto fortemente rassicurante e protettivo, e linearità che dà respiro e fiducia in un futuro possibile e anche grazie a questa ripetizione in qualche modo controllabile, la critica di questa prospettiva cristiana che si è in qualche modo generata dal seno stesso della cultura occidentale, marcata per secoli dalla religione cristiana, si è proposta in modi diversi, o riprendendo l'idea della unilinearità, quindi mantenendo l'idea di un tempo che si sviluppa in modo unilineare con un inizio e una fine, ma diciamo in versione interamente mondana, che non fa più ricorso a un'entità extra umana. L'evoluzionismo, il positivismo scientista, che fanno riferimento a un progresso della scienza che non ha bisogno dell'intervento divino, e tutte le scoperte e le congetture che hanno, diciamo, modificato interamente la concezione del tempo, che non era più calcolato come si faceva prendendo alla lettera il racconto biblico, al massimo in qualche millennio, ma si cominciava con la geologia, con la paleontologia, eccetera, eccetera, a diciamo distribuire in un periodo all'indietro, in periodi all'indietro molto più lunghi, e con l'idea che poi si sviluppasse verso un futuro indefinito, ma appunto procedere del tempo che non ha bisogno di dipendere da una divinità che lo regola. Le filosofie idealiste, che vedono nel progresso dello spirito un qualcosa di interamente umano, non necessariamente basato su cognizioni e leggi scientifiche, ma comunque indipendente anch'esso da interventi divini, il rovesciamento dall'interno di questo progresso dello spirito con la filosofia marxista, che diciamo dal progresso dello spirito, che comunque è esterno all'esperienza delle singole entità umane, riporta interamente, con l'immagine di Marx era rimettere con i piedi sulla terra quello che i filosofi mettevano sulla testa, insomma, l'uomo cammina con i piedi, non con la testa, ma i filosofi lo raccontano come se camminasse sulla testa, cioè il progresso camminasse, il tempo camminasse con il pensiero. Prospettive laiche che però riprendono appunto e mantengono fermo una idea di sviluppo lineare nel tempo, oppure alternativa moderna, una frammentazione, una esplosione dell'idea di tempo e di sviluppo unilineare, quella che lui chiama una frantumazione relativistica, che a sua volta ha, diciamo, fonti di ispirazione e contenuti vari, filosofici. Lui menziona Spengler, gli esistenzialisti come Heidegger e Jaspers, ma quello che più gli interessa nell'economia del discorso appunto antropologico, il relativismo culturale di matrice antropologica, cioè uno dei corrispettivi dello sviluppo del sapere antropologico, che lui appunto abbiamo visto ha sempre criticato radicalmente, o diciamo in punta di storicismo crociano, in naturalismo e storicismo e teologia, in punta di critica marxista, punto di critica marxista con, intorno alla storia del mondo popolare subalterno, denunciando il naturalismo colonialista, di matrice colonialista delle scienze etnologiche, comunque sia il corrispettivo del relativismo radicale, soprattutto di matrice statunitense, della tradizione degli studi boasiani, Herskovitz e altri, che diciamo facevano discendere dal riconoscimento della pluralità dell'esperienza umana il fatto che ogni cultura andasse considerata nella sua autonomia. Una critica che correntemente viene mossa a questo approccio è anche quello di prestargli un surplus di teorizzazione che all'origine in fondo nemmeno c'è tanto, ma di dire: beh, ma se tutte le culture sono tutte da prendersi secondo ciascuna secondo i propri principi, si rischia una forma di incomunicabilità universale. Nessuno potrà più uscire dai confini della propria cultura se ognuno, diciamo, se ogni cultura viene considerata come un qualche cosa di conchiuso e a sé stante, da rispettarsi in quanto tali, benissimo, ma da lasciare anche in quanto tale senza relazione l'un con l'altra. Questa è la cosa su cui De Martino principalmente polemizza, è questa visione, questa versione di un relativismo radicale che in realtà, diciamo, non è realmente esistente nella storia degli studi, perché nessuno teorizza poi realmente questo, anche perché sennò appunto è evidente che nessun antropologo partendo da Los Angeles o da Berlino o da Roma potrebbe andare a con qualche pretesa di tornare indietro e raccontare qualcosa di sensato, andare, partire lontano, raggiungere culture e popoli lontani, farsi un'idea e tornare indietro a raccontarla. Dunque una idea di relativismo radicale coerente è effettivamente incompatibile con una con l'edificazione di una disciplina scientifica come l'antropologia pretende di essere, con tutte le virgolette che ci vogliamo mettere intorno. De Martino vuole proporre una idea di storia alternativa a queste tre immagini, che tiene conto di ciascuna di queste tre immagini, ma per appunto dare una visione alternativa. Dunque, vi contro le prime due, visione unilineare con un principio e una fine, e dunque possiamo dire anche con uno scopo di carattere di matrice religiosa perlomeno, e contro il tempo ciclico, dobbiamo prendere atto che effettivamente l'esperienza umana è diversificata, dispersa, molteplice, e questa molteplicità liquida la idea di una progettualità che sovrasta o dietro sta o sottosta l'esperienza umana. Ogni epoca, ogni cultura, ogni luogo ha avuto la sua esperienza, ha la sua esperienza, e non risponde assolutamente a un qualche disegno generale, unificante, finalizzato, che viene da qualche parte e va verso qualche parte, e men che meno che si ripete sempre uguale come nel mito dell'eterno ritorno. Però bisogna stabilire relazioni nell'ambito di questa molteplicità, con un comprendere, disciplina etnologica, e un operare che mirino a unificare l'umanità molteplice. Dunque è lecito darsi un progetto che si nutre del dialogo e del confronto all'interno di questa molteplicità, che parte dal riconoscimento della molteplicità, parte dal riconoscimento che tutte le componenti di questa molteplicità hanno delle caratteristiche proprie, e però è possibile e dunque lecito porsi l'obiettivo di stabilire dialoghi, confronti, relazioni. Ciascun elemento di questa molteplicità, non negandosi nelle sue specificità, ma proponendosi agli altri senza nascondere la sua, appunto, fisionomia culturale, la sua identità, e l'idea dell'etnocentrismo critico, tenendo conto che è un compito interamente umano il dare, e vedremo poi, diciamo, come conclude in modo abbastanza radicale questo gruppo di paragrafi sull'alternativa che disegna sulle scelte da fare, che l'umanità ha di fronte alla propria consapevolezza nella storia, tenendo presente che il compito di dare senso alla storia, cioè di dare possibilità a queste relazioni, a questo dialogo, è interamente umano, cioè non c'è nulla fuori, qualunque forza esterna o qualunque legge automatica che dia automaticamente e in sé un senso alla storia. Ora, voi potete immaginarvi che tutto il che la mia copia di Fine del Mondo è tutta sottolineata, piena di rimandi, rinvii, eccetera, eccetera, richiami, completamenti, eccetera. Ora, qui, quando De Martino dice il che equivale a dire che noi, in quanto uomini, dobbiamo costituirci qui e ora come datori di senso di un'epoca della storia umana, senza mai ricorrere al pigro presupposto che la storia questo senso lo abbia da sé, indipendentemente da noi. Il richiamo che ho fatto è stato immediatamente a Vasco Rossi. La canzone Il senso del 2004, voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, eccetera. Certo, Vasco Rossi lo diceva in termini più dell'esperienza quotidiana, ma noi di De Martino è un noi che include l'esperienza quotidiana, la domesticità utilizzabile, la rocca dell'ovvio è la nostra vita quotidiana. Quindi questo di Vasco Rossi è un testo proprio demartiniano. Voglio trovare un senso, cioè tocca a me dare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha, cioè quella da sola un senso non ce l'ha, glielo devo dare io. È proprio quello che dice De Martino. In questo senso, e certamente si può discutere se De Martino sia Levi-Strossiano o Levi-Stross demartiniano, qui si può dire solo che Vasco è demartiniano e non viceversa. Però, insomma, c'è questa sottolineatura proprio netta: siamo noi datori di senso di un'epoca della storia umana senza mai ricorrere al pigro presupposto che la storia questo senso lo abbia da sé indipendentemente da noi. Dunque io constato la molteplicità dell'esperienza umana e delle culture umane, e questo fa piazza pulita di qualsiasi idea provvidenziale della storia con un inizio, una fine, origine divina, fine divina, eccetera, eccetera. Ma io voglio, e penso che sia possibile, a partire esattamente dalla esperienza della mia cultura di partenza, lavorare al fatto che dentro questa molteplicità delle relazioni si stabiliscano e si possa perfino lavorare a una unificazione culturale dell'umanità. Abbiamo già ricordato varie volte la consonanza con espressioni gramsciane che vanno in questa direzione, e qui ritorna il richiamo al motore operativo, non gerarchicamente e men che meno razzialmente o qualcosa del genere inteso, della cultura occidentale, perché quella che ha prodotto il sapere etnologico, cioè l'etnologia, la scienza del confronto culturale, è una produzione occidentale. Beh, allora questo strumento lo trovo prodotto qui, lo uso e vado in giro per il mondo facendone uso e non nascondendolo. E dunque bisogna riconoscere che al centro dell'impulso confrontante, unificante, pianificante siamo noi in quanto occidentali, in quanto depositari dell'unica cultura umana che a capo di un lungo corso storico ha prodotto la scienza del confronto di sé con le altre culture, la etnologia. Questo confronto non deve mettere capo all'autoliquidazione della cultura occidentale, ma alla sua autocritica, sì, cioè al riconoscimento dei limiti dell'umanesimo che ha saputo produrre finora, per andare oltre questi limiti. E qui ritorna il richiamo alla prospettiva dell'etnocentrismo critico, e finalmente, diciamo, quello che poi chiamerà appunto umanesimo etnografico, anche la risoluzione della filosofia nell'antropologia. Perché se, diciamo, una umanità consapevolmente, liberamente e riccamente confrontante sì nella sua molteplicità si darà, questo è grazie a ciò che appunto la disciplina etnologica, il sapere etnologico, la fatica del confronto etnologico avrà prodotto nel tempo. E qui mi è venuto fatto di ripensare appunto alle cose che abbiamo commentato nei saggi tra il 49 e il 53, se lì forse si poteva vedere una tendenza alla politicizzazione dell'etnologia, cioè come affidare dei compiti che le venivano dall'esterno all'etnologia in quanto collaborazione a creare un mondo migliore, un mondo senza diseguaglianze, a favorire l'irruzione delle masse popolari subalterne nella storia, quando si arriva agli anni della fine del mondo e a questa visione, diciamo, di vasto respiro della storia umana, è come se ci fosse un po' l'inverso, una rovesciamento di prospettiva, una etnologizzazione della politica. Cioè è come se la prospettiva etnologica, cioè quella del confronto fra le culture, del confronto fra le esperienze umane, che è propria originariamente dell'etnologia, fosse un modello di possibili relazioni umane anche sotto il profilo della riflessione, dell'autocoscienza, appunto un allargamento dell'autocoscienza, proponibile come modello di riferimento per le relazioni umane a livello mondiale. La formula dell'umanesimo etnografico come punto di arrivo di tutto questo lavorio di riflessione, ma lui dice anche operativo, cioè fare cose nel mondo ispirati a questa idea di confronto e progetto di unificazione culturale, è basato sul modello della riflessione e del confronto etnologico. Quindi davvero attribuisce a un rilievo molto alto, un respiro molto alto ai compiti dell'etnologia e alla capacità di riflessione messa in campo dalla etnologia, e forse anche in questo una certa comunanza di ispirazione con con l'impostazione di Lévi-Strauss potrebbe essere trovata a qualche livello. Le pagine che seguono di questo primo paragrafo, ma forse bisogna saltare qualcosa, se no non si fa in tempo. Si parla di nuovo di storia, perché appunto il tutto è storia, e dalla metastoria alla storia, e c'è una serie di discorsi, insomma, che adesso forse non ricostruiamo un po' in dettaglio come pensavo, ma che vertono sul tema del mascheramento della storicità, cioè del fatto che è comune all'esperienza umana esterna alla cultura occidentale, ma anche dentro la cultura occidentale, perché la religione cristiana è una forma di mascheramento della storia, solo che inocula appunto il virus della storia non teologica all'interno dell'esperienza umana. Il mascheramento della storicità dell'esperienza umana è un dato comune, costante e diffuso nell'esperienza dell'umanità, e lo descrive in termini drammatici che ricordano esattamente le battute del dialogo con Fausta Leoni nell'intervista Il rapporto sull'aldilà, e cioè il problema che qui esemplifica in varie, in diverse varianti: ma se l'umanità, come vediamo nel corso della sua storia, ha sempre avuto bisogno, per esserci nella storia, di fare finta di non esserci, una volta che smascheriamo questo gioco e dunque ci vietiamo anche la possibilità di cambiare maschera, perché le mascherature sono cambiate nella storia, ma c'è stato un doppio occultamento: non solo l'indossare maschere che coprivano la storicità perché l'uomo di fronte alla nuda esperienza non era in grado di fare storia, ma era anche occultata la storicità del mutare di queste maschere nel tempo, le varie mitologie, le varie religioni e il mutare all'interno di accenti, toni, eccetera, delle varie mitologie e varie religioni è un fatto storico, ma anche questo veniva mascherato. Se io tutto questo lo smaschero letteralmente e rimango senza maschera, non ho più neanche la possibilità di mettermene un'altra sul viso. Non vorrà dire che in questo modo espongo me stesso e l'umanità allo scacco definitivo? È capace l'umanità di andare avanti senza mascherarsi e senza fare finta di non stare nella storia? È un problema aperto che lui pone appunto nei termini drammatici, e che lì nell'intervista Rapporto sull'aldilà riferiva a se stesso: io non posso più in buona fede partecipare a una lamentazione funebre, fare una seduta spiritica, io non ci credo più, non sono più in questa scelta culturale. E qui si arriva alla fine appunto molto netta delle ultime due pagine, poi ce n'è un'altra sulla libertà religiosa, magari la riprendiamo giusto in coda la volta dopo. Il paragrafo 198 e 199 sono molto netti. Paragrafo 198 si apre dicendo: l'alternativa è chiara, o si accetta o non si accetta la realtà della condizione umana. In che consiste la realtà della condizione umana? Fuori dalla copertura e dalla mascheratura del far finta di stare nella storia, come se non ci si stesse, protetti da un tempo ciclico, protetti da un tempo che ritorna su se stesso indefinitamente. Qual è la realtà della condizione umana? Che è limite e iniziativa che oltrepassa il limite, situazione e valore che trascende la situazione, morte e opera che sopravvive alla morte. Se non si accetta questa condizione, perché l'accettarla comporterebbe l'annientamento dello stesso coraggio civile, creatore di civiltà e di storia, cioè io ho il coraggio civile di farmi creatore di civiltà e di storia solo se faccio finta di non essere da solo uomo, umanità, noi, umanità, di fronte ai miei limiti, e occultarla e mascherarla nei grandi temi protettivi della vita religiosa, del mito e del rito, della teologia e della metafisica, della magia e della mistica. Saltato una riga. Allora non resta che negare, se non ho il coraggio di accettare questa realtà, allora non mi resta che negare questa realtà e mascherarmi e nascondermi e valermi di queste protezioni della magia, della religione, eccetera, eccetera. La realtà della condizione umana, e qui chiudiamo, poi riprendiamo una volta dopo, è fatta da queste coppie. Limite, la realtà umana è limitata. Limite è iniziativa che oltrepassa il limite, che però dipende da noi. L'iniziativa è la nostra e nessuno ci manda, nessuno ci protegge, il senso lo troviamo da soli, oppure da solo non c'è. Da solo non si dà. Situazione e valore che trascende la situazione. Ho una situazione davanti, mi devo dare un progetto per trasformare la situazione. Non lo trovo da nessun'altra parte. Morte e opera che sopravvive alla morte. La morte è il limite definitivo, invalicabile, di fronte al quale non ci si può inventare trucco che tenga. Posso solo convincermi, simboli laici se vogliamo, che la mia opera valorizzante mi sopravviverà. Io non oltrepasso il limite della morte come singolo essere umano, i gruppi umani sì, però la mia opera continua a essere fruita e presente nel resto dell'umanità. Era quello che Cases tentava di far dire a De Martino, dicendogli ma col comunismo però dopo, dai, specie e individuo si associano, insomma uno non è che quando muore in fondo è così grave, eccetera, entra la compagna di De Martino e la discussione si interrompe. Non era convincentissimo come argomento di Cases, però De Martino la mette esplicitamente in questi termini: la vita del singolo finisce, l'opera valorizzatrice permane. Quello che io ho fatto oggi come opera valorizzatrice è domesticità utilizzabile di quelli che mi sopravvivono. Io nel mio simbolismo laico ho accetto di farmi bastare questa idea di eternità, oppure devo riferirmi alle idee di eternità preconfezionate che l'umanità ha sempre prodotto nella sua storia, di tipo religioso, di tipo magico, eccetera, eccetera. Ci fermiamo e riprendiamo la volta prossima se non ci sono domande.